Pier Giorgio Frassati non è ancora un santo. Il Papa lo beatificherà il prossimo maggio. Se avesse avuto una vita più lunga, oggi avrebbe 89 anni. Sua sorella è ancora viva. Sarebbe stato, e aveva tutte le doti e le possibilità, uno di quegli uomini che avrebbero fatto la nostra storia in Italia. E invece è vissuto soltanto 24 anni. Quindi la sua vita ha gli episodi, le esperienze caratteristiche dell'età giovanile fino all'università, al mondo universitario, fin quasi alla soglia della laurea. Perciò non è una vita compiuta, se non davanti agli occhi di Dio. Eppure in quella vita c'è già abbastanza per usare questa parola, santità, cioè per vedere come Dio, attraverso questa esperienza di questo giovane, risponde a problemi gravissimi del nostro tempo, e forse lui viene proclamato santo ora, proprio perché ora questi problemi si fanno più acuti. Allora cerchiamo un po' prima di riflettere e poi raccontiamo. Nei primi 20 anni di questo secolo, quel dramma gravissimo che la Chiesa vive oggi si andava già annunciando, anche se allora i termini del problema erano ancora confusi nella molteplicità aggrovigliata delle opinioni e degli avvenimenti. Oggi noi dobbiamo soltanto raccontare l'esperienza di un giovane che soltanto allora realizzò, che proprio allora realizzò la sua vocazione alla santità. Possiamo sfrondare le questioni da ogni sovraccarico di analisi e di ricostruzione storica e andare subito al cuore del dramma. Esso riguarda il problema della identità del laico. Oggi la Chiesa ha molto interesse a proclamare sante figure di laici. C'è voluto un sinodo di vescovi recentemente, poi un documento del Papa, per cercare di precisare la questione, ma essa ancora non è chiarita nella intelligenza e nella coscienza di molti. Tanto è vero che tutte le volte che si mette a tema, si parla di questo problema della identità del laico cristiano, si osserva subito un violento ribollire di sentimenti, risentimenti. Ognuno teme di vedere messa in crisi le sue appartenenze culturali, sociali, politiche, partitiche e perfino ecclesiali. Io cercherò di esporre qui il problema nella sua semplicità, usando una breve formulazione. Questo secolo, a partire dai primi fondamentali 20 anni, ha messo in più in triste evidenza che la scristianizzazione, di cui tutti parlano, non riguarda tanto il deterioramento morale della vita, come spesso si pensa, i comportamenti cattivi, quanto direttamente la fede. Ecco perché il Papa parla spesso di nuova evangelizzazione. Il disfacimento riguarda il soggetto popolare cristiano che in quanto tale non si sente più responsabile, socialmente responsabile, della verità di Cristo e della verità che è Cristo. Di conseguenza, per non avere sufficientemente badato a questo, per aver trascurato che la fede ricevuta in dono si facesse cultura, il Papa dice questo è il più grave dramma della nostra epoca, per aver trascurato che la fede impregnasse l'anima stessa della società, ogni altro sforzo di risanamento etico e di impegno caritativo non è stato in grado di impedire la scristianizzazione. La tragedia consiste in questo, che ciò che pure esplodeva in tutti questi anni, come carità, come apostolato, si pensi a tutto l'immenso lavoro del volontariato laicale, all'impegno sociopolitico dei credenti, a tutto l'impegno assistenziale messo in atto dalle congregazioni religiose, tutto veniva sistematicamente risucchiato via da una perdita progressiva di fede di tutto il popolo cristiano, senza distinzioni apprezzabili. Sono contraddizioni storiche, su cui spesso ci si rifiuta ostinatamente di interrogarsi, per una sorta di complesso di colpa che si preferisce censurare. Il tentativo più penoso di rimozione oggi è quello di chi vuole attribuire questa sconfitta a un'opera di necessaria purificazione, cioè al fatto che i cristiani hanno dovuto imparare a distinguere tra chiesa e mondo, natura e grazia, fede e ragione, vocazione ecclesiale, vocazione laicale, cristianesimo e politica, eccetera. Noi non possiamo qui dimostrare tutta l'inconsistenza suicida di queste spiegazioni e di queste scuse, che sono però divenute patrimonio comune. Ciò ha provocato anche dei tentativi paradossali. C'è chi cerca oggi tra i santi alcuni campioni di laicità, ma quando pensa di averli trovati, poi è costretto a manipolarli per far coincidere la vita e l'esperienza di questi nuovi santi con le proprie distinzioni ideologicamente prefabbricate. Se poi si va a guardare nei fatti, ci si accorge che di tante distinzioni divenute oggi di moda, quei santi sono completamente ignari, anzi le trascurano allegramente, e che la loro vita è una continua contestazione di chi crede che laicità cristiana voglia dire realizzare equilibri e trasfusioni sapienti tra appartenenza al mondo e appartenenza alla Chiesa. L'abbiamo già visto con Moscati. Ed è ciò che accade con Pier Giorgio Frassati, che verrà beatificato il 20 maggio. Una tra le più recenti biografie, io non faccio nomi per non far polemiche, però, una delle più recenti biografie si conclude praticamente con queste parole. Pier Giorgio semplicemente si era comportato da laico nella Chiesa e da cristiano nel mondo. Quattro concetti incrociati per collocare esistenzialmente una sola persona, la quale oltretutto si sarebbe molto meravigliata di questo linguaggio. La verità è che il giovane Frassati comprese la sua laicità cristiana in modo esattamente antitetico a ciò che oggi molti vorrebbero. Non ci resta che raccontare, andare alla prova dei fatti, i quali dimostrano con sconcertante evidenza che il termine laico e il termine cristiano per un battezzato si equivalgono. Pier Giorgio nasce a Torino il sabato santo, 6 aprile del 1901, da una ricca famiglia borghese di stampo liberale. La madre, Adelaide Ametis, è una nota pittrice. Il padre, Alfredo Frassati, nel 1895, a poco più di 26 anni, è il fondatore e il padrone del quotidiano La Stampa. C'è anche oggi. Nel 1913 è il più giovane senatore del regno e nel 1922 è ambasciatore d'Italia a Berlino. Insomma, assieme agli Agnelli, i Frassati sono allora una delle tre o quattro famiglie che contano in quella Torino che si andava trasformando in metropoli ricca di industrie e soggetta a massiccia immigrazione operaia. Ma se la situazione era della famiglia e confortevole dal punto di vista del prestigio sociale, essa invece è piuttosto triste dal punto di vista dei legami affettivi. Padre e madre vivono un accordo difficile e assai formale, mantenuto esteriormente più che altro per il decoro e per i figli. Il papà è sempre occupato altrove, tra i grandi problemi del giornale e della vita pubblica, e la mamma si ripaga con brillanti relazioni sociali e con un sistema educativo rigido e freddo. I testimoni la definiscono una donna moderna, in anticipo perfino sul suo tempo, per l'estrema liberalità delle idee, però liberalità che non riguarda i figli. Luciana, la sorella ancora vivente di Pier Giorgio, ha raccontato che la loro infanzia, mai veramente vissuta, trascorse come un mal definito incubo in quella vasta casa signorile che a volte sembrava una triste caserma. Per decenni è stato di moda presentare questo santo giovane universitario come modello di freschezza, di purezza, di gioia di vivere, di vigore fisico e spirituale, di ricca generosità verso i meno privilegiati, nonché di impetuoso impegno sociopolitico, ma si sono trascurati e taciuti troppo gli aspetti di passione e di crocifissione, quelli che soli permettono di vivere come risorti, che stanno sullo sfondo quotidiano della sua vita e della sua morte. Torniamo per ora agli inizi del suo itinerario spirituale. La famiglia gli trasmise soprattutto un sistema di regole e di doveri, il che in se stesso non è certo un male, ma può essere piuttosto triste. Sistema che attraverso la madre si riallacciava a una comprensione genericamente cristiana della vita, mentre attraverso il padre si riallacciava a una bontà naturale, priva però di fede. La vita cristiana Pier Giorgio l'assorbì, immergendosi spontaneamente e per scelta personale nelle acque vive che la Chiesa di allora comunque gli offriva, di quella Chiesa nella quale non mancavano limiti e problemi. Quella Chiesa egli si sentiva parte, membro attivo del corpo ecclesiale, tralcio attaccato alla vite, come dice il Vangelo, in cui sempre scorre buona linfa. La Chiesa ha sempre abbastanza buona linfa per tutti, in qualunque epoca. Oggi si resterebbe meravigliati a elencare tutte le associazioni a cui Pier Giorgio volle iscriversi, spesso contro il parere dei familiari, partecipandovi poi attivamente e assumendovi responsabilità. I nomi di queste associazioni a noi oggi possono sembrare desueti e pietistici, ma non devono farci dimenticare che allora essi indicavano i nuclei vivi di una Chiesa in fermento. Apostolato della preghiera, Lega Eucaristica, Associazione dei Giovani Adoratori Universitari, con l'impegno dell'adorazione notturna ogni secondo sabato del mese, Congregazione Mariana, Terzo Ordine Domenicano e altre ancora. E queste sono soltanto alcune delle appartenenze attraverso le quali egli si educò soprattutto alla preghiera, cioè a possedere un cuore cristiano, una memoria, un desiderio, una mendicanza assoluta del suo essere nei riguardi di Dio. Noi potremmo dedicarci a descrivere le pratiche, gli impegni che quelle associazioni comportavano, ma l'aspetto più importante sarebbe di osservare che la persona di questo ragazzo, di questo giovane, non si perdeva, non si frantumava in mille piccoli pezzi o in mille piccole devozioncelle, ma si strutturava integralmente, in modo da non lasciare spazi vuoti o deboli o meschini. Soprattutto ogni cosa aveva un centro, la Santa Comunione quotidiana. Dicono che impressionava il suo stile, la sua dignità quando era in chiesa. «Sei un bigotto?» gli chiesero un giorno in università. E allora si ingiuriavano così i credenti, sia dal versante massonico liberale, sia da quello fascista, sia da quello socialcomunista. «Sei un bigotto?» «No», rispose Pier Giorgio restituendo il colpo con bontà, ma con altrettanta fermezza. «No, io sono rimasto cattolico». Infatti, tutta quella preghiera generava in lui una passione certa per tutta la realtà. Ed egli con la stessa intensità viveva il dovere e il piacere di appartenere ugualmente ad associazioni culturali, sportive, sociali, politiche, fino a quel Partito Popolare che allora nasceva come speranza per l'impegno e l'identità anche politica dei credenti. E tuttavia egli si rendeva conto di quanta meschinità si ammalassero i cattolici quando la fede rifiutava di misurarsi con tutta la vita e con la operosità necessaria a costruire la propria e l'altrui esistenza. Nel 1919, ancora minorenne, Pier Giorgio si iscrisse al circolo universitario Cesare Balbo, che comprendeva anche una conferenza di San Vincenzo. Ecco come descrivono l'ambiente alcuni soci di allora. Il circolo era, secondo me, muffito, poco interessante, e la presenza era più che altro giustificata dal fatto di poter giocare al biliardino. E un altro. Tanto al Cesare Balbo quanto al pensionato cattolico dove abitavano c'erano moltissimi bravi ragazzi, ma un centinaio di essi almeno non facevano che parlare di avventure femminili, mentre altri, ipocriti o bigotti, sembravano dei veri chierici mancati. Ed è una buona descrizione del perché in anni passati si è assistito al crollo di un certo tipo di associazionismo e di certi oratori. Frassati, alcuni amici decisero perciò di prendere in mano il circolo e in un volantino di autopropaganda si proposero come responsabili. Il volantino diceva: «Studenti, volete svecchiare e rinsanguare il circolo? Volete che esso viva una vita sua, cristianamente audace, al di sopra di ogni rancidume quarantottesco e codino? Affidate nelle sorti ai colleghi Borghesi, Oliviero, Frassati». Quella biografia a cui accennavo prima spiega che allora Pier Giorgio era con i più progressisti. Ma quando vuol dare testimonianze di questo essere progressista dice: era sempre all'opposizione. Non capiva i mezzi termini, le misure blande, diplomatiche, pur necessarie a volte per dirigere una barca con un equipaggio così numeroso e difficile come quello di un circolo universitario. Era massimalista. Avrebbe voluto applicare alla lettera il Vangelo e talvolta era un po' rude e angoloso. Non ammetteva deviazioni, gli accomodamenti erano contrari al suo carattere e non era il tipo del malleabile. Questo è il mistero delle parole. Oggi persone così sono definite reazionarie e integriste. Pier Giorgio viene fatto passare per progressista, ma ciò non basta per nascondere un fatto evidente, che egli non è stato proprio un esempio di laicità nel senso che oggi viene a volte diffuso. Perciò è il caso di vagliare bene questo tipico progressismo che si è disposto a riconoscere ai santi. E noi abbiamo a disposizione molti episodi. Nel settembre 1921 a Roma si tiene il Congresso Nazionale della Gioventù Cattolica Italiana nel 50° anniversario della fondazione. Sono presenti più di 30.000 giovani. La messa di domenica 4 settembre è prevista al Colosseo, dove convergono le schiere provenienti da tutta Italia, ogni gruppo con la sua bandiera. Ma la liberal massonica questura fece trovare schierate le guardie a cavallo per impedire la celebrazione e i giovani furono costretti a rifluire a Piazza San Pietro, dove la celebrazione poté aver luogo sul sagrato, seguita poi da un'udienza nei giardini vaticani. Quando poi dal Vaticano i giovani decisero di recarsi all'altare della patria, al canto congiunto di Fratelli d'Italia e di Noi vogliamo Dio, la questura decise ancora di disperderli a forza. Ed ecco una testimonianza che racconta gli avvenimenti. Pier Giorgio tiene alta la bandiera con tutte e due le mani, la bandiera tricolore del circolo. All'improvviso sbucano dal portone di Palazzo Altieri, dove erano accantonate circa 200 guardie, agli ordini del più settario funzionario di polizia che io abbia mai conosciuto. Grida: addosso coi moschetti, togliete le bandiere. Pare che abbiano a trattare con belve, picchiano quei calci dei moschetti, afferrano, strappano, spezzano le nostre bandiere e le difendiamo come possiamo, con le unghie e con i morsi. Vedo Pier Giorgio alle prese con due guardie che tentano di strappargli la bandiera. Ci spingono nel cortile del palazzo che funziona da camera di sicurezza. Intanto a Piazza del Gesù lo spettacolo bestiale continua. Un sacerdote è buttato, letteralmente buttato, nel cortile con l'abito talare strappato e una guancia insanguinata. Al nostro grido di protesta ci sono nuovamente addosso con i calci dei moschetti. Insieme ci inginocchiamo per terra nel cortile. Quando quel prete lacero alzò il rosario e disse: ragazzi, per noi e per quelli che ci hanno percosso, preghiamo. Questo era il clima. La rivista Civiltà Cattolica, in quel tempo in cui si usava chiamare le cose col loro nome, raccontando i fatti, li spiegò così: la setta, capite tutti cos'è la setta, inviperita da così inattesa dimostrazione di fede, ne volle un primo ricatto. E ancora: il fatto fu dovuto a mene torbide di setta e di partito. E definisce le cronache distorte che allora ne diedero il Giornale d'Italia e il Resto del Carlino come opera di certi giornalisti più abietti e più settari. L'indomani i giovani cattolici dovevano nuovamente recarsi a San Pietro e Pier Giorgio con i suoi riattraversò la città, portando in trionfo i mozziconi di bandiera spezzata e strappata, a cui aveva appeso un grande cartello con la scritta «Tricolore spregiato per ordine del governo». Un fatto progressista, come si vede. Comunque se ne parlò in tutta Italia. Racconta un amico di Pier Giorgio: mentre si faceva un gran parlare di lui, egli si mostrava riluttante alle congratulazioni che da ogni parte venivano. Quelle lodi gli sembravano strane, perché non poteva comprendere come un giovane cattolico in quella circostanza potesse agire in modo diverso. L'anno seguente venne varata la legge che proibiva l'insegnamento religioso nelle scuole, proprio mentre anche a livello associativo cattolico si lamentava una deplorevole disorganizzazione degli studenti. A Torino Pier Giorgio scrisse una lettera al circolo di studenti a cui apparteneva come delegato degli studenti. Scrisse: i nostri giovani hanno bisogno di una speciale istruzione adatta alle loro forze, di una solida base apologetica per far fronte ai continui pericoli ai quali sono esposti frequentando le scuole pubbliche purtroppo molto corrotte. Noi che per grazia di Dio siamo cattolici non dobbiamo sciupare le nostre vite, noi dobbiamo temprarci per essere pronti a sostenere le lotte che dovremo certamente combattere per il compimento del nostro programma. E allora questo ragazzo agli altri ragazzi chiedeva preghiera continua, organizzazione e disciplina, sacrificio delle nostre persone e di noi stessi, e poi offriva la possibilità di un dopo scuola dove gli studenti, diceva, completeranno quella cultura che la scuola statale così poco seria non può dare, e allo stesso tempo saranno istruiti nelle questioni religiose e filosofiche. E concludeva: mentre vi ringrazio di quello che farete, certo che sarete ricompensati largamente nella vita, vi saluto cristianamente e viva Gesù, il delegato studenti Pier Giorgio Frassati. Sul finire di quello stesso anno, la Fuci espose nella sua bacheca al Politecnico l'avviso per una adorazione notturna all'Eucarestia. Evidentemente l'avviso sporgeva tra altri mille avvisi multicolori che nelle altre bacheche parlavano di danze, veglioni, divertimenti, e così gli anticlericali decisero democraticamente di andare a strapparlo, e la voce si sparse. Racconta un amico: ricordo Pier Giorgio ritto davanti alla bacheca con un bastone in mano e attorno una canea urlante di 100 studenti. Insulti, minacce, percosse non valsero a smuoverlo. Poi il numero ebbe il sopravvento, la bacheca andò in pezzi e l'avviso fu bruciato. Comunque, la distruzione delle bacheche e degli avvisi era divenuta un vizio, dato che se ne incaricavano puntualmente gli anticlericali del circolo Giordano Bruno. Più di un fucino allora parlava della necessità di mantenere buoni rapporti, di intavolare trattative. Frassati non ammetteva mezzi termini. Io farei a pugni. Abbiamo noi il diritto di difendere la nostra bacheca o solo loro hanno quello di romperla? Gli altri continuavano a sostenere che non era possibile star lì continuamente a fare la guardia, ma Pier Giorgio era sbrigativo. Io dico che bisogna dare una lezione. In un'altra occasione, per le feste pasquali, aveva fatto affiggere nel cortile dell'università un avviso sacro, lo strapparono e Pier Giorgio lo ricopiò a mano e lo rimise con progressione geometrica fino a raggiungere il numero di 64 copie. Fino agli inizi dell'anno 1920, quando cominciarono le agitazioni operaie, accompagnava come guardia del corpo nei sobborghi rossi di Torino un frate domenicano che andava a parlare ai giovani operai tra bolscevichi urlanti e minacciosi, e non di rado per difenderlo si veniva alle mani. In tempo di elezioni politiche passava notti intere girando con un'automobile, lui che se la poteva permettere, piena di manifesti, volantini e stampati, tenendo sul predellino due grosse pignatte traboccanti di colla e attacchinando nei punti più caldi della città, non senza subire aggressioni e organizzando le opportune difese e non senza divertirsi. Quando poi si scateneranno le squadre fasciste, l'opposizione di Pier Giorgio sarà così determinata che la sua stessa casa sarà presa di mira. Una domenica, mentre egli sta pranzando solo con la madre, una squadra irrompe in casa, munita di sfollagente a palle di piombo, rivestite di cuoio, e comincia a fracassare le specchiere dell'anticamera, i mobili che capitano a tiro. Pier Giorgio riesce a strappare ad uno lo sfollagente e a metterli in fuga. La notizia dell'episodio viene riportata perfino dalla stampa estera. In una lettera Pier Giorgio racconta: caro Tonino, ti scrivo per tranquillizzarti. Leggerai sul giornale che abbiamo subito una piccola devastazione nell'alloggio da parte dei porci fascisti. È stata un'impresa da vigliacchi, ma niente di più. Sono senza pudore. Dopo i fatti di Roma non dovrebbero nemmeno farsi vedere e vergognarsi di essere fascisti. Era storto. In altra occasione, a chi lo aggrediva gridò: la vostra violenza non può superare la forza della nostra fede, perché Cristo non muore. Soffriva soprattutto perché si accorgeva, cominciava a scoprire la debolezza di quel partito popolare in cui aveva tanto sperato, vi si era iscritto alla sua fondazione e lo propagandava senza paura, era convinto che il partito sarebbe stato veramente popolare quando fosse stato sostenuto, diceva, da folle aderenti alle organizzazioni professionali cristiane. E un amico racconta che quando ne parlava, dimostrava di amarlo perché, dice, lo sentiva come conseguenza sociale della sua fede. Con l'avvento del fascismo, umiliato dal dover constatare la debolezza e il trasformismo di molti aderenti del Partito Popolare, ma a differenza di tutti restò tenacemente attaccato, disse con le ultime speranze, con gli ultimi pensieri, con le ultime volontà. Quando il direttore del popolo, Giuseppe Donati, dovette partire per l'esilio, al confine a salutarlo e a stringergli la mano, sfidando gli occhi della polizia fascista, c'era solo Pier Giorgio. E lo stesso Donati scrisse poi: in lui vidi l'ultimo amico della patria che lasciavo, e Pier Giorgio sarebbe morto 3 mesi dopo. Dal punto di vista sociale e politico lo angustiava la scarsa intelligenza di fede dei molti membri di Associazione Cattolica, cioè la mancanza di uno sguardo di fede applicato alla realtà con amore intelligente. Già nel 1921, partecipando al congresso nazionale della FUCI a Ravenna, aveva proposto e difeso la tesi dello scioglimento della FUCI per farla confluire in una più ampia gioventù cattolica, perché diceva bisogna mettere insieme intellettuali, lavoratori, studenti, gente semplice, e trovò opposizione nell'assistente ecclesiastico, ma non se ne diede per inteso. Frequentava i circoli operai più vigorosi, come il Savonarola, che era composto da operai metalmeccanici della Fiat, ben collocato in faccia a uno dei più agguerriti circoli comunisti. Ci recavamo, racconta un amico, nelle sedi di associazioni religiose, culturali, sociali, sindacali, dappertutto, si può dire, era presente, ad ogni iniziativa cooperava. Non mancava neppure al circolo dei reduci, allora molto importante perché siamo subito dopo la guerra del 15-18, non mancava all'unione del lavoro, dove gli studenti si incontravano con i lavoratori. L'identità cristiana per Pier Giorgio era aperta su tutto l'ambito del sociale e del politico, anche oltre i confini nazionali. Si indignava perché la Francia rovinava la parte più cattolica della Germania occupando militarmente la Ruhr. È un'infamia, diceva, e scrisse per questo una lettera di protesta su un quotidiano tedesco. Allo stesso modo sostenne con pubbliche dichiarazioni la lotta del popolo irlandese che chiedeva l'indipendenza della propria terra e del proprio spirito. Si era appassionato all'associazione internazionale Pax Romana, che legava gli universitari cattolici di tutte le nazioni, e di un suo convegno tenutosi a Torino volle essere l'organizzatore. Tutti questi accenni non devono far dimenticare che si trattava di uno studente universitario, alle prese con esami continui e difficili, che egli si impegnava a superare con risultati abbastanza buoni, ma con notevole fatica. Per riuscire doveva applicarsi a lungo e non era eccezionalmente dotato. Eppure anche il suo studio veniva illuminato di carità e di fede, se si pensa che tra tutte le possibilità che gli erano offerte, ed erano notevoli, data la sua condizione sociale, aveva preferito iscriversi alla facoltà di ingegneria mineraria, perché durante un soggiorno in Germania aveva constatato la particolare gravità delle condizioni di lavoro degli operai del settore. «Io voglio in miniera aiutare la mia gente», diceva. «E questo lo posso fare meglio da laico che da prete, perché da noi i sacerdoti non sono così a contatto col popolo». Così egli spiegava i suoi studi a Louise Rahner, la madre del celebre teologo, nella cui casa soggiornò per un certo tempo. Diceva di voler diventare minatore tra i minatori. C'è ancora un aspetto della sua vita che dobbiamo descrivere, quello più noto, ma che ora, in questo quadro ampio che abbiamo delineato, trova la sua collocazione. Si tratta di quel volontariato della carità a cui Pier Giorgio si dedicò costantemente, immergendosi nella più viva tradizione dei santi sociali della sua terra, Don Bosco, Cottolengo, Fadi, Bruno, Murialdo, Orione, eccetera. Ecco un bozzetto delineato da Lazzati nel 50° della nascita. Straniti gli uomini, a partire dai suoi parenti, vedranno questo giovane, a cui nulla sembrava mancare per essere campione di mondanità, trascinare per le vie di Torino carretti pieni di masserizie dei poveri in cerca di casa, e passare sudato sotto il carico di grossi pacchi anche male confezionati, ed entrare nelle case più squallide, dove spesso miseria e vizio si danno la mano, sotto gli occhi ipocritamente scandalizzati di un mondo che nulla fa per aiutarli ad uscirne, e farsi con sorprendente umiltà a lui, il figlio dell'ambasciatore d'Italia a Berlino, lui il figlio del senatore questuante per i suoi poveri, e per essi ridursi al verde così da rincasare fuori orario per non avere neppure i pochi centesimi che gli bastavano per il tram. La sorella Luciana ha rivelato che la situazione era più umiliante di quanto non ci si immaginasse. A casa Pier Giorgio passava per uno sciocco e lo tenevano piuttosto accorto di quattrini. Per poter dare agli altri, egli spesso doveva privarsi non del superfluo, ma del necessario. Che cosa abbia fatto per le numerose famiglie povere di cui si curava risulterebbe da 1000 episodi pieni di carità e da 1000 testimonianze. Non era d'altra parte la sua una carità ottusa? Dare è bello, diceva, ma ancora più bello è mettere i poveri in condizioni di lavorare. Sapeva che la carità era anzitutto una questione di giustizia sociale. Si discuteva, narra un amico, di certi patti colonici ed egli sosteneva che la terra è dei contadini e va data ai contadini. Impulsivamente esclamai: ma tu sei padrone di terre, lo faresti? Mi guardò e mi disse con poche parole: non sono mie, io lo farei subito. La coscienza con cui intanto agiva, sollevando come poteva la miseria dei più poveri, col suo stesso fisico sudore emergeva quando doveva convincere gli altri a partecipare alla sua impresa, racconta un amico. Un giorno cercò di convincermi a far parte della San Vincenzo. Alle mie difficoltà, che non mi sentivo il coraggio di entrare nelle case sporche e puzzolenti dei poveri, dove potevo prendere qualche malattia, egli con tutta semplicità mi rispose che visitare i poveri era visitare Gesù Cristo. Diceva: intorno all'infermo, al miserabile, intorno al disgraziato, io vedo una luce che non abbiamo noi. Che allora, frequentando i tuguri dei poveri, si potesse andare incontro a qualche grave malattia non era un modo di dire, e difatti Pier Giorgio si ammalò nella maniera più terribile. Nonostante avesse un fisico temprato dallo sport, contrasse durante una delle sue visite la poliomielite fulminante che lo distrusse in una settimana, e fu una settimana di passione. Prima di raccontarla brevemente, rivediamo l'immagine che ci è stata tramandata di questo giovane universitario, borghese, aperto, sano, gioviale, appassionato di montagna e di sci, rumoroso nelle feste, animatore di una sana goliardia, aveva fondato una società di tipi loschi con tanto di statuto. Tutto ciò non era una facciata, era la sua natura. Eppure questa stessa natura, senza dissociazioni, senza alti e bassi, senza mutevolezze di carattere, era anche profondamente seria, temprata dalla sofferenza propria altrui. Tra le sue sofferenze più laceranti dobbiamo ricordare l'amore profondo per una ragazza di umili condizioni, amore a cui si sentì moralmente costretto a rinunciare, rinunciando a sposarsi definitivamente, quando si accorse che la sua scelta per i pregiudizi della famiglia non sarebbe mai stata accettata. Comprese anche che una sua eventuale insistenza avrebbe provocato la definitiva rottura del legame dei suoi genitori. Dio gli suggerì nel profondo del cuore, e dobbiamo leggere l'episodio nell'insieme della sua breve vita, senza saperlo Pier Giorgio era un passo dalla morte, gli suggerì di non cercare la sua felicità a prezzo della salvezza dei suoi genitori. Disse: io non posso distruggere una famiglia per formarne un'altra, mi sacrifico io. In quel 30 giugno 1925, tornando dal suo solito giro di carità, cominciò ad accusare emicrania e inappetenza. Non gli badò nessuno. In quei giorni si andava spegnendo la sua vecchia nonna e quel giovanottone alto, muscoloso, a cui non si badava mai troppo perché era troppo buono, con le sue febbri inopportune infastidiva. Pier Giorgio cominciò a morire sentendo il suo giovane corpo distruggersi mentre la paralisi avanzava progressiva e implacabile senza che nessuno gli badasse. La nonna morente continuava a polarizzare su di sé l'attenzione della famiglia, la stanchezza fisica e il logoramento psicologico dei familiari, e a Pier Giorgio si faceva gentilmente capire di non seccare con i suoi malanni da niente quando c'erano abbastanza guai in casa e quando avrebbe fatto meglio a studiare per finire quegli ultimi esami che si protraevano da un po' troppo tempo. Così egli, umile e mansueto, affrontò da solo i sintomi del suo male terribile, della cui gravità lui stesso non si rendeva perfettamente conto, e l'angoscia di ciò che gli accadeva, senza nemmeno poterne parlare, dato che ogni tentativo veniva stroncato sul nascere con inconsapevole crudeltà. Quando i genitori atterriti si accorsero di ciò che stava accadendo sotto i loro occhi, era troppo tardi, e il siero fatto venire frettolosamente, eccezionalmente, dall'Istituto Pasteur di Parigi, arrivò quando ormai non poteva più giovargli. L'ultimo giorno di vita, alla sorella Luciana, Pier Giorgio chiese di andare a prendere nel suo studio una scatola di iniezioni che non aveva potuto consegnare a uno dei suoi poveri, e volle scrivere un biglietto con le indicazioni e l'indirizzo necessari. Sulla dispensa vi ho messo la fotocopia di questo biglietto. È un biglietto che esprime visivamente la tragedia. lo volle scrivere ad ogni costo con le sue stesse mani già tormentate dalla paralisi e ne risultò un groviglio inestricabile di righe e di lettere e il suo testamento, le ultime energie per l'ultima carità. I funerali furono un accorrere di amici e soprattutto di poveri. I primi a restare allibiti al vederlo tanto amato e tanto noto furono i suoi stessi familiari, che per la prima volta capivano dove Pier Giorgio avesse veramente abitato nei suoi pochi anni di vita, nonostante avesse una casa confortevole e ricca nella quale arrivava sempre in ritardo. La commemorazione post mortem più inconsueta e insospettabile è quella che gli dedicò il celebre socialista Filippo Turati. Scrisse sul suo giornale: era veramente un uomo quel Pier Giorgio Frassati che la morte ghermì a 24 anni. Ciò che si legge di lui è così nuovo, insolito, che riempie di riverente stupore anche chi non condivide la sua fede. Giovane, ricco, aveva scelto per sé il lavoro e la bontà. Credente in Dio, confessava la sua fede con aperta manifestazione di culto, concependola come una milizia, come una divisa che si indossa in faccia al mondo, senza mutarla con l'abito consueto per comodità, per opportunismo, per rispetto umano. Convintamente cattolico e socio della gioventù cattolica universitaria della sua città, disfidava i facili scherni degli scettici, dei volgari e dei mediocri, partecipando alle cerimonie religiose, facendo corteo al baldacchino dell'arcivescovo in circostanze solenni, è un socialista che parla, quanto tutto ciò è manifestazione tranquilla e fiera del proprio convincimento e non esibizione ostentata per altri scopi, è bello e onorevole. Ma, dice sempre Turati, come si distingue la confessione dalla affettazione? Ecco, la vita. La vita è il paragone delle parole, è il paragone degli atti esteriori che non valgono più delle parole. Quel giovane cattolico era anzitutto un credente. Tra l'odio, la superbia, lo spirito di dominio e di preda, questo cristiano che crede e opera come crede e parla come sente e fa come parla, questo intransigente della sua religione è pure per noi un modello che può insegnare qualcosa a tutti. Forse Turati nemmeno sospettava che le parole conclusive da lui usate per descrivere questo laico cristiano, agisce come crede, parla come sente, fa come parla, sono pressappoco quelle che la Chiesa usa quando consacra i suoi ministri, questione di sacerdozio appunto, e i laici cristiani sono anch'essi sacerdoti in forza del loro stesso battesimo. C'è un'ultima osservazione necessaria prima di concludere. Spesso ci si sente rivolgere una domanda, a me l'hanno rivolta direttamente quando sono stato a Torino a parlare su problemi sociali. Perché una terra, è una domanda che brucia il cuore soprattutto dei torinesi, perché una terra che sul finire del secolo scorso fu così ricca di santi sociali e oggi così scristianizzata? Che cosa è accaduto? Dove la loro eredità non è stata accolta e vissuta? Beatificando quest'ultimo torinese, un giovane laico, la Chiesa sembra dare una risposta. Bisognava, o bisogna, accogliere l'eredità di Pier Giorgio Frassati, l'ultimo di loro. La santità di Pier Giorgio, infatti, esprime un valore di continuità con la tradizione della sua terra e un valore di novità. Ed è questa sua funzione di cerniera nel passaggio epocale che occorre saper cogliere. Da un lato, Pier Giorgio ha ereditato la più pura tradizione dei santi piemontesi, si è innestato nel loro immenso lavoro di difesa della fede attraverso la carità profusa nel campo dell'emarginazione, prodotta dal nascente, allora, contesto industriale urbano. Ma dall'altro lato Pier Giorgio ha indicato il nuovo, la necessità che la fede si confrontasse con tutto l'arco dell'esperienza umana e operasse caritatevolmente in ogni ambito, l'ambito dell'università, del lavoro, della stampa. Pier Giorgio raccoglieva abbonamenti per il quotidiano cattolico, non per quello di suo padre, dell'impegno politico e partitico, e dovunque era necessario difendere le libertà sociali, cercando sempre di concepire e fomentare l'associazionismo come amicizia cristiana destinata alla nascita di un cattolicesimo sociale. Mentre si apriva e si documentava l'era della scristianizzazione di massa, Pier Giorgio intuì che occorreva riaprire la questione del rapporto fede e opere. Esso era tradizionalmente applicato al campo caritativo, assistenziale, morale. Pier Giorgio intuì che bisognava estenderlo a tutte le opere dell'uomo, dalla economia allo sport, senza accettare limitazioni né spazi precostituiti. Di lui resta questa splendida confessione: ogni giorno di più io comprendo quale grazia sia l'essere cattolici. Vivere senza fede, senza un patrimonio da difendere, senza sostenere una lotta per la verità, non è vivere, è vivacchiare. Anche attraverso ogni disillusione dobbiamo ricordare che siamo gli unici che possediamo la verità, verità con la V maiuscola è Cristo. In un tempo di triste scristianizzazione, in un tempo oggi di nuova e gioiosa evangelizzazione, noi abbiamo bisogno di uomini così, persuasi, laici, cioè cristiani, cioè santi.